ciao, ciao a tutte e a tutti qui dal chiodo. Si risponde sempre, non ci muoviamo mai. Ciao.
Ciao. Allora, insomma, qua ci interessava un po' stare al centro del di un dibattito, cercando un po' di mettere a posto le idee scarsissime che si hanno anche per seguirlo. Lo dico in merito al carcere, ci sono diverse dichiarazioni. Noi molto spesso, come dire, raccontiamo i fatti che accadono dentro le carceri, per fortuna anche per relazioni dirette, cerchiamo di analizzare le tendenze, e molto spesso le dichiarazioni ecco, le prendiamo per sottolineare l'atteggiamento violento dello Stato, ma non sono mai quelle che ci fanno a prendere e alzare il volume ai microfoni. In questo caso c'è un dibattito al governo sulla riforma che diciamo si è acceso ancora di più sicuramente per scadenze parlamentari, però usando anche come vetrina i fatti di Santa Maria Capua Vetere. Lo dico come nel senso, non sono cose totalmente staccate, non è non si parla assolutamente né di amnistia né di indulto, che sono anche le grida dirette che sono arrivate nelle carceri anche con proteste, scioperi e via dicendo, ma la ministra un po' per amplificare la voce, alzare la voce intorno alla riforma, sta continuando a fare anche dichiarazioni su quello che è avvenuto a Santa Maria Capua Vetere. Nella chiacchierata con te un po' volevamo descrivere le tendenze, anche le correnti, che ci sia un atteggiamento anche nelle dichiarazioni differente tra la Cartabia, ma anche diciamo di storia politica, e un Movimento 5 Stelle mi sembra piuttosto evidente. Movimento 5 Stelle, le quali responsabilità sono state cancellate nella memoria di tutti, anche in questi tempi che abbiamo trascorso, mai più indicati come responsabili di quello che è avvenuto e sta avvenendo ancora oggi nelle carceri. Però ecco, ci andava un po' di parlare, siccome spesso si accenna a pene alternative, misure che non prevedono la carcerazione, un po' spiegare qual è la corrente di pensiero e anche quali diverse correnti ci sono sulla giustizia riparativa in questo paese.
Buono, abbiamo 3 ore?
Assolutamente, certo. Sono saltate alcune trasmissioni serali.
Per la gioia degli ascoltatori e le ascoltatrici. Guarda, allora intanto ti direi una considerazione che credo lampante. Quando si tratta di giustizia, di riforme, di carcere, diciamo, si giocano un sacco di diciamo, voti politici e cascano anche sedie, eccetera, no? Per cui è un nodo evidentemente cruciale, diciamo così, per la politica. Sembra chissà quali differenze ci siano. In realtà le cose vanno, e vanno anche abbastanza in allineamento, poi tutto sommato, tra, diciamo, al di là delle dichiarazioni politiche, appunto, e funzionali al momento. Diciamo, quello che tu hai detto è giustissimo, nel senso che quel video pubblicato ha suscitato, diciamo, lo sdegno dei politici, purtroppo non vedo invece incazzatura da parte della base, come si dice, della gente. Ha suscitato questo sdegno, ma anche la funzione molto chiara, almeno a nostro avviso, che è quella di come dire, spostare l'attenzione su quelle che sono responsabilità dirette dei vertici dello Stato, per cui ci si concentra sulle mele marce o non mele marce, e quindi su quelli che, io lo dico perché si dichiarano anche loro attraverso le voci dei loro sindacati, i servi dello Stato. Ora, io ricordo benissimo che sin dai primi momenti in cui eravamo fuori dalle carceri a sostenere chi è all'interno, lo ripetiamo per l'ennesima volta, diciamo si è ritrovato in una situazione nuova che è quella della pandemia, ma che avendo pienamente conoscenza di quelle che erano le condizioni di gestione del carcere, sapevano che quella nuova situazione avrebbe provocato dolori, morti, malattia e quant'altro. Quindi è stata una miccia, lo ripetiamo. E quindi sin dal primo momento, per esempio, quando si era sotto il carcere di Rebibbia, ricordiamo che c'erano state persone detenute che avevano raccontato che, ora non mi ricordo per bocca di chi, ma qualcuno aveva detto: da questo momento in poi provvederemo a, diciamo, accogliere le vostre richieste di arresti domiciliari, ma non proseguite oltre perché non ce n'è. E quando si dice non ce n'è, nel senso che non sarà perdonato nulla, è chiaro che non è, diciamo, la singola voce che si esprime. Basentini, sappiamo perfettamente come appunto sta succedendo adesso, cioè attraverso quel video si sposta l'attenzione su altre responsabilità. Basentini, nel periodo delle famose scarcerazioni ai mafiosi, è stata spostata l'attenzione su quello che realmente stava accadendo in carcere, è stato spostato lui. Continuiamo a porci la domanda, alla luce di quel video, ma di ragionamenti a noi sicuramente fatti a noi in tempi ben pregressi dalla pubblicazione di quel video, se questo spostamento di Basentini fosse davvero dovuto a questa circolare, a questa decisione, oppure al fatto che era un personaggio scomodo proprio vista la gestione. Per cui adesso, per esempio, la Cartabia il 21 luglio, quando ha fatto l'audizione al Parlamento, finalmente, diciamo, tanto richiesta da tutti i parlamentari, ha detto che sul momento il DAP, quindi la nuova gestione del DAP, aveva provato a indagare, a fare indagini, ma era stata bloccata dal fatto che c'era il segreto istruttorio e quindi non poteva procedere. Una, diciamo, una tavoletta che è senz'altro, diciamo, boh, non so chi ci crede. Consideriamo che all'interno delle carceri da anni è presente un nucleo investigativo dei carcerari, cioè ci sono appunto polizia che indaga sia su quanto avviene all'interno del carcere, quindi le relazioni, detenuto X, la persona X, eccetera, eccetera, e sia anche quanto avviene, diciamo, come collegamenti interni ed esterni, e gente del DAP, ok? E rientra anche in questo nucleo, rientra anche, scusate, in questa indagine, perché quando si legge il comunicato stampa della Procura si vede che gli operatori che hanno compiuto le indagini sono anche questo nucleo investigativo carcerario, per cui
quindi direttamente collegato al DAP,
direttamente collegato al DAP, ed è anche, diciamo, adesso non mi ricordo quale ruolo lei avesse, una poliziotta, una signora del nucleo è anche stata, diciamo, indagata. Per cui, diciamo, questa impossibilità da parte del DAP di approfondire, insomma, ci puzza parecchio. Noi diremmo più che è una, ovviamente, un silenzio di categoria, per cui fino a quando si può ci proteggiamo, fino a quando vogliamo ci proteggiamo. Molto probabilmente, per una lettura che noi abbiamo fatto, ricordiamoci che non appena Draghi è salito al governo si è avvalso del sottosegretario, se non sbaglio Giannini, correggimi se sbaglio, e il quale aveva emesso una circolare dove appunto a un certo punto i direttori penitenziari, la figura del direttore penitenziario sembrava diventare secondaria rispetto a quella che era non solo il corpo all'interno al carcere, ma anche, insomma, avrebbe mosso prefettura, avrebbe mosso, diciamo, la polizia, avrebbe mosso l'esercito a difesa delle mura esterne, dei perimetri esterni delle carceri, e ci fu una lettera anche dei direttori che dissero: noi non possiamo, qua c'è un pericolo. Adesso diciamo un'analisi appunto, ti dico, 2 o 3 ore sul perché questo video, questa inchiesta compare ora, insomma, diciamo, sta nei giochi politici e probabilmente anche nel fatto che appunto sta polizia penitenziaria, vista la gestione, il loro ruolo nella gestione all'interno delle carceri, probabilmente stava assumendo una forza molto grande, no? Anche di ricatto rispetto alle istanze, ok? Perché sono ovviamente detentori di segreti, no? E di quanto accaduto, di segreti per chi non vuole ascoltarli né vederli, di quanto accaduto nelle carceri, soprattutto per chi non vuole sentire le persone detenute, le persone. Io partirei un po' oltre questo, diciamo, per capire un po' quello che sta succedendo. Dunque, partiamo da un fatto: si chiamano case circondariali, si chiamano case di reclusione, si chiamano carceri, ma fondamentalmente si chiamano anche istituti di pena. Quindi andare in carcere, la vita del carcerato, della carcerata, è una pena. I corpi sono reclusi, i corpi sono chiusi, ed è una pena. Una pena che si fonda su un binomio che è punizione e premialità. Allora, la punizione è già di per sé stare in carcere, quindi poi ci possono essere, diciamo, punizioni aggiunte, che è proprio la quotidianità. E ci sono nella quotidianità, e diciamo, Santa Capovetere, se potesse insegnare qualcosa, è quella che sì, le torture ci sono state, le torture violente, le torture fisiche, ma sicuramente la quotidianità di chi all'interno ci viveva e ci vive non è da meno, perché giorno dopo giorno vivere in quelle condizioni, dove la ministra è entrata, oddio mio, non si respira, e se respiri, respiri i miasmi della discarica, e se vuoi bere ti devi comprare la bottiglia carissima di acqua, perché dai rubinetti esce acqua gialla. Non vogliamo chiamarla tortura, perché abbiamo bisogno di vedere il sangue? Beh, io la definirei così. Quella condizione è una condizione che le persone detenute ci raccontano da tantissimi carceri. È inutile menzionare Poggio Reale, Secondiglianzo, ce ne sono tanti di quelli che più risaltano alle cronache, ma le condizioni sono terribili ovunque. Quindi il carcere è un sistema punitivo. È un sistema punitivo al quale si aggiunge questa parolina rieducazione. Ora, la domanda che pongo sempre è: ditemi chi è che educherebbe mai un bambino, parliamo così, perché poi c'è l'infantilizzazione delle persone detenute, educherebbe mai un bambino a suon di schiaffoni, di punizioni, di cose che mancano, no? Di sottrazioni nella quotidianità. Per cui già parlare di rieducazione o educazione all'interno, diciamo, di un sistema tale è pazzesco. Questa rieducazione poi su che cosa è basata? Appunto su principi di punizione e premialità. La punizione può essere anche oltre la quotidianità, ovviamente, e ne abbiamo parlato tante volte, e credo sia abbastanza inutile citare tutte le varie forme punitive che ci sono. Ricordiamo però che, appunto, come i bambini, se non sottostai al regolamento, e i regolamenti, diciamo, nel carcere intanto non li leggi mai, ma può anche essere una risposta, diciamo, di un certo tenore data la guardia, tu ti becchi la punizione, l'ammonimento, eccetera. C'è un controllo totale non solo del corpo della persona, ma anche della sua emotività, della sua personalità, ok? E ovviamente in una società, tra virgolette, no, senza virgolette, in una società democratica non è che si può tirare troppo la corda, ok? Per cui per avere un equilibrio lì all'interno ci deve essere anche la premialità, che altro non è che il rovescio della medaglia della punizione, perché non esisterebbe una se non esiste l'altra, per cui sono strettamente collegati. Tutto questo, diciamo, giochino ha un obiettivo, che è la disgregazione del corpo detenuto. Ci sei?
Sì, sì, assolutamente. No, no, scusa, io spengo il microfono per
un suono.
No, no, almeno non si sente il fruscio.
Ok. Quindi è la disgregazione del corpo detenuto, perché appunto se ti comporti in un certo modo sarai punito, se ti comporti in un altro sarai premiato. Quindi, quante volte l'abbiamo detto, spesso quando si è in galera la prima parola che le persone detenute stesse dicono al nuovo giunto è: fatte la tua galera, va per la tua strada. Che cosa succede? Quindi, diciamo, il sistema carcere tende sempre a far sì, attraverso la differenziazione e altre cose, di spezzare quel corpo detenuto lì dove a un certo punto si unisce, no? In una lotta, in una richiesta, insomma lì dove c'è solidarietà. Succedono le rivolte. Quale può essere la risposta dello Stato dopo quella delle mattanze? Cercare in qualche modo di recuperare, diciamo, attraverso, adesso dopo le mattanze, dopo la punizione, cerchiamo di, diciamo, ipotizzare dei percorsi, diciamo, migliorativi. Questo è un sistema, è ancora il sistema di disgregazione. Tant'è vero che, parlando con i parenti, le persone detenute, il clima che oggi si vive dentro il carcere è questo clima di sospensione in attesa di questo famoso indulto, perché poi, grazie ai giornali, ciò che arriva dentro è che questa storia della riforma del processo penale, dove, alla quale si stanno opponendo quasi, diciamo, proprio in maniera informe tutti i magistrati, dicono e parlano, dice, questa è una vera e propria amnistia, perché i processi, diciamo, secondo le analisi fatte da loro, salterebbero, perché non rispetterebbero non potrebbero rispettare i nuovi tempi di prescrizione, per cui sarebbero processi che andrebbero, diciamo, chiusi per improcedibilità. La parolina amnistia fa sì che le persone, che sono appunto una questione dialettica tra loro, tra l'altro io non approfondirei assolutamente la parte della riforma in questo momento, perché molto probabilmente non passerà così come è stata proposta, non lo so, poi alla fine forse Draghi riesce, come sempre, a ricucire tutto, però insomma è inutile, credo, andare a disaminarla adesso, lasciamola così com'è, però
no, no, spieghiamo sicuramente i contorni, quello che poi sì arriva in maniera prepotente, sì, anche sulle vite delle persone detenute.
Per cui c'è questa, appunto, questa fase di attesa, si parla di indulto, di amnistia, e quindi ci sono ancora delle sacche di proteste, diciamo, ci sono ancora alcune carceri dove alcune persone si stanno facendo sentire, però, diciamo, generalmente l'umore generale è questo. È chiaro che lo Stato sta un po', diciamo, preoccupato, perché l'estate non è mai un periodo facilissimo all'interno delle galere, perché anche questo è tortura. L'estate lì è tutto ferro e tutto fa, diciamo, di notte il ferro continua a sprigionare calore, quindi se la ministra Cartabia non ha respirato, sappia che lì non respirano circa 53.000 persone nelle carceri. E quindi, diciamo, oggi c'è questa fase, no? Che è una fase di recupero in qualche modo, una fase di recupero che ovviamente all'interno della fase di recupero però abbiamo ancora non solo la punizione all'interno, e quindi, come sappiamo, di persone diciamo che continuano a convivere con i loro aguzzini, e poi quando parliamo di aguzzini, beh, ricordiamoci che sempre per esperienze c'è stato un ragazzo detenuto che aveva denunciato dei magheggi all'interno della cucina di velletri fatto dalle guardie che si fregavano praticamente la roba buona da mangiare, ed è stato brutalmente picchiato, se non sbaglio, però non credo, a Milano, perché era stato trasferito a Milano, e lì dentro sono entrate alcune guardie e gli hanno detto: sai che noi siamo amici di quei velletri? Per cui non è che proprio spostarli sia una garanzia, spostarli significa solo, diciamo, creare problemi apparenti, ma non è una garanzia di niente. Queste persone andrebbero risarcite con, diciamo, essere fuori con le galere, però vabbè, evidentemente, diciamo, non è una richiesta inascoltata e inaccettabile per la compagine politica. E oltre questo, che abbiamo la Cartabia, che era la presidente della Corte Costituzionale, che più volte si è espressa, diciamo, anche con le sentenze costituzionali, ricordiamo quelle, diciamo, sul 4 bis, sullo statività, eccetera eccetera, in modo molto democratico, ed è la, diciamo, sostiene la giustizia riparativa. Che cos'è la giustizia riparativa? Allora, aspettate una cosa prima. Nel frattempo, diciamo, oltre ai detenuti che sono spostati da una parte all'altra, non dimentichiamoci che la punizione sono anche i processi che sono in corso, e che direi, dopo le chiare immagini di Santa Maria Capovetre, che fanno pensare che questo è accaduto ovunque. Io ricordo ancora un'intervista fatta al sindacato e al solito Donato Capece, che proprio a ridosso delle rivolte disse: ah, noi mica siamo così cretini che picchiamo sotto, che facciamo queste cose, picchiamo sotto le telecamere. Ci mancherebbe, è stata tacca. E quindi ci sono anche i processi, e diciamo che anche questo, una forma di ristoro dopo 2 anni di panico, di pandemia dentro le carceri, potrebbero essere quelle di archiviarli o assolvere le persone. E su questo poi magari cerchiamo di, cioè, vorrei dire che bisognerebbe impegnarsi tutte affinché questo sia un passaggio importante nei prossimi mesi, al di là appunto da questo agosto che è iniziato già a maggio, insomma, nel movimento, però questo potrebbe essere un passaggio importante. E, dicevo, della giustizia riparativa, allora, che, diciamo, guardiamo un attimo la composizione del carcere, che la composizione della popolazione, come viene detta, detenuta, è chiaro che va di pari passo con quelle che sono le condizioni della società esterna. Anni 70-80 erano presenti all'interno delle carceri moltissime persone, diciamo, delle organizzazioni combattenti, erano presenti le bande di rapinatori nei quartieri, quante volte l'abbiamo detto, che sostenevano comunque la loro comunità. C'era una compagine ben diversa. Oggi le carceri sono piene di immigrati, tossicodipendenti, persone con, diciamo, forti disagi, chiamiamolo, di equilibrio emotivo, e forti disagi di carattere economico. È quella che abbiamo sempre detto, la cosiddetta discarica. Persone che non sono da rieducare al lavoro, persone che ormai sono considerate assolutamente fuori dalla società, perché non ci sono le condizioni, diciamo, lavorative fuori. Per cui è gente che può essere tranquillamente dimenticata. Prova ne è che una delle mattanze gravi che ha prodotto 9 morti è accaduta a Modena, che è un carcere, appunto, la vera discarica, così come ci è stato raccontato varie volte. I figli di nessuno erano là dentro, per cui possiamo andare anche 9. E quindi oggi, appunto, la condizione del carcere è quella. Quindi direi che il carcere è funzionale alla società, e la responsabilità della presenza di 53.000 persone, vogliamo dirne 50.000, di gente, appunto, senza possibilità, diciamo così, quindi la maggior parte, è della società, è di quello che stiamo noi costruendo fuori, e dei valori che stiamo noi portando avanti fuori, e del profitto che passa sopra tutti, e che viene suddiviso in pochissime mani, quindi se quella gente là dentro è colpa di quello che noi costruiamo fuori da quelle mura. Allora vorrei così, di quale riparazione e riparativa si tratta? Stiamo, è una politica che praticamente sottrae, la proposta della giustizia riparativa sottrae responsabilità politica alla società, allo Stato, concentrando tutto su una questione individuale: chi ha commesso il reato e la vittima del reato. Perché la giustizia riparativa non solo passa attraverso questa famosa restituzione del reo alla società del danno, ma passa attraverso l'incontro della persona che è responsabile del reato e della persona che è vittima del reato. Ora, non so quanti di voi sanno che per i responsabili delle organizzazioni armate che sono finite dentro le carceri e che avevano tantissimi anni da farsi, una delle condizioni sine qua non per poter uscire era la letterina di scuse, la lettera di scuse ai parenti, alla parte stessa, diciamo così. La stessa, alcuni dei parenti delle vittime hanno rifiutato questo ragionamento, dicendo che è una questione di chi è finito in galera, dei responsabili e dello Stato. È inutile che a noi ci riproponete ancora il dolore e ci mettete in mezzo. È un'offesa, ok? Oggi si riprova con questo, quindi si riduce tutto quanto, cioè si cancella, ripeto, quella che è una responsabilità politica, sociale e di Stato, e si riduce tutto al rapporto tra individui. È una cosa terribile perché cambia completamente, diciamo, l'ordine di ragionamento.
Assolutamente, questo un po' per dire, no, perché mi fa pensare, perché questo concetto poi c'ha una forte trasposizione anche verso l'esterno, cioè chi sostiene questa tendenza della giustizia riparativa, per non farsi dire che essenzialmente comunque è legata alla questione della punizione del carcere, dice che questo stesso sistema va applicato fuori alla risoluzione dei contenziosi, dei problemi e via dicendo, ma questo di fatto, che può essere anche, come dire, illuminante come tensione, come tendenza, non tiene conto del fatto che ci sono degli attori che premono sulle persone. C'è lo Stato, c'è il sistema di sfruttamento, ci sta tutto quello che riguarda il ricatto, il poter accedere o meno a dei cosiddetti diritti sociali, quindi ci sono delle condizioni di partenza che non sono quelle di stiamo costruendo da persone libere un modo di relazionarci insieme, quindi la risoluzione di conflitti, di contenziosi all'interno della società, prevede anche una discussione collettiva sul torto ricevuto e il torto dato. Qua stiamo parlando comunque di essere legati a questo sistema di dominio, questo sistema di potere, quindi fa molto pensare, anche perché questa stessa corrente della giustizia riparativa trova delle sponde molto, molto forti anche in chi parla dell'abolizionismo del carcere.
Esatto.
Tra l'altro prendendo molta sponda in queste teorie forti, ovviamente, perché era la presidenta della Corte Costituzionale, non stiamo parlando di una persona che si è svegliata così a caso che sostiene queste teorie, ma cercando una sponda così forte lascia il carcere in una bolla totale, come se non ci fossero delle condizioni sociali che mettono le persone in una condizione di miseria, svantaggio, squilibrio, di anche conflitto emotivo e via dicendo, tale da arrecare un danno soprattutto alla proprietà privata e alle persone.
Certo, certo, no, è per questo che dicevo, è inevitabile che il carcere si muove in base a come si muove la società fuori, per cui se nella società fuori non sono garantiti dei principi, diciamo, di uguaglianza, di valori, di opportunità eventualmente per tutti, eventualmente di solidarietà, di vicinanza, mi domando nella giustizia riparativa chi deve riparare. Chi deve riparare? Deve riparare appunto quella, ripeto, la maggioranza della gente che è dentro è gente che diciamo non è che abbia molti strumenti, no? E poi appunto lasciamo perdere quelle che possono essere poi scelte di altro tipo, cioè scelte e non magari scelte condizionate dalla condizione, scusate, la ripetizione di vita. Però è proprio questo, cioè sono, diciamo, teorie appunto che potrebbero, come dici giustamente tu, funzionare lì dove c'è una comunità che ha cura della propria comunità, diciamo. Altrimenti sono cose completamente scollate, direi appunto che purtroppo il risultato che hanno è proprio quello, ripeto, di togliere responsabilità politica e rendere la persona assolutamente l'unica responsabile, quindi di sposta completamente piano, ok, creando una cultura di quel tipo. E sono d'accordo, è un po' il ragionamento che c'è dietro l'abolizionismo, che se non è accompagnato, diciamo, da dalla conflittualità sociale che mira attraverso le lotte a trasformare la società, a trasformare gli individui, perché l'individuo si arricchisce attraverso il lottare assieme. Questo è stato completamente, diciamo, vediamo il risultato oggi, cioè questa possibilità viene attaccata costantemente dallo Stato e sono dei percorsi che invece, no, giustamente lo Stato attacca, però sono quelli che arricchiscono la persona e diciamo quindi migliorano poi tutta la collettività, per cui
certo creano anche, come dire, un'etica condivisa su cui basare, certo, qualsiasi tipo di relazione, ecco.
Certo, certo, e quello che crea, ultima cosa, l'abolizionismo è che sicuramente crea un controllo e come dire delle regole che dal carcere valicano, vanno oltre le mura e arrivano nei quartieri. Anche la giustizia riparativa, anche questa proposta, no, che sotto i 6 anni le persone potrebbero, appunto, che non so se passerà, però chi ha una condanna di 6 anni potrebbe accedere all'affidamento in prova a misure alternative, come abbiamo sempre detto, sposta poi il controllo all'interno dei quartieri, e l'abolizionismo va proprio in quella linea, se non è, ripeto, in quella direzione, se non è accompagnato da una trasformazione sociale che faccia sì che davvero, come si dice, di carcere non si viva più. Altrimenti sono, diciamo, purtroppo sono proposte che, non so, mi viene sempre da pensare che sono piene di buone intenzioni e strade dell'inferno in un contesto come quello che oggi, di direi ampia rassegnazione e paletti, cioè ormai come ti muovi, diciamo, rischi di entrare in un ambito di illegalità, per cui anche questo bisognerebbe, non è che è così lontano da noi il carcere, insomma, veramente oggi, e lo vediamo quante persone, o con misure esterne, no? Tutte quelle misure che stanno adottando, oppure proprio attraverso diciamo la reclusione, stanno capendo che i paletti sono sempre più stretti, e se non si va a lavorare su questo, sull'esterno, diciamo, tutte le proposte riformiste non portano altro che insomma, a nostro avviso, ecco, non so se dire un peggioramento, comunque vanno nella direzione dell'interesse di chi ci governa, ci amministra, detiene il profitto, eccetera.
Allora, ascolta, prima di salutarti, così almeno facciamo anche un ponte con l'audio che fra poco proporrò all'ascolto, che è un audio, uno speciale su Genova fatto da Radio Cane. Si dibatte in questi giorni, che c'è stato il ventennale del G8 di Genova, parecchio anche sulle responsabilità interne del movimento, e quindi noi oggi per esempio abbiamo parlato dei diretti responsabili di quello che è avvenuto e sta avvenendo nelle carceri, quindi il DAP di ieri e di oggi, il ministero, non soltanto appunto i personaggi che adesso troviamo nelle inchieste su singoli episodi. Dunque, intorno a quanto avvenuto a Genova, si dibatteva appunto sul fatto che non c'è stata una forza nel puntare il dito contro i diretti responsabili di quello che è accaduto a chi manifestava, e né la forza di liberare da 20 anni di processi e carcerazioni le persone arrestate per quei giorni di protesta. Noi siamo nello stesso paese dove adesso si trovano a processo centinaia di detenuti con l'accusa di devastazione e saccheggio, tra le accuse c'è anche devastazione e saccheggio, per quelle che sono state delle proteste che noi abbiamo sempre raccontato come proteste proprio per tutelare l'incolumità da un contagio di massa assicurato nelle carceri, che già non offrono nessun tipo di tutela rispetto alla vita delle persone detenute. Ora, forse la intendo come un'altra buona occasione che ci si prospetta davanti, quella di prendere in mano questi due aspetti, e forse anche quello di spingere affinché dei luoghi, anche solo perché divenuti simbolici di mattanze, come Modena e Santa Maria Capua Vetere, vengano chiusi per sempre. Ecco, questa è una domanda un po' scontata che ti faccio, però se no restiamo diciamo un po' sempre nella roba della denuncia quando si accendono i riflettori, della partecipazione emotiva, però ci sono degli obiettivi praticabili intanto?
Guarda, ci sono, è una proposta sicuramente che andrebbe presa in considerazione, come andrebbe presa in considerazione la chiusura delle case lavoro, che è proprio un luogo oscuro, cioè ci sono moltissime persone che non credono neanche nella loro esistenza, cioè lì ci vanno persone che hanno finito in realtà la loro pena, ma diciamo sono considerate pericolose socialmente o anche perché non hanno dei referenti fuori, per cui viene chiamato ergastolo bianco, come erano chiamati i manicomi criminali, gli OPG, anche quello sarebbe uno sicuramente degli obiettivi da perseguire, come appunto Modena e Santa Maria Capua Vetere, come sì, come dice, come luoghi simbolici. E insomma, ovviamente dovrebbe essere una, diciamo, una lotta molto partecipata, molto forte, e perché appunto, come saprai bene, invece là si parla proprio di milioni di finanziamenti investiti per migliorare Santa Maria Capua Vetere attraverso nuovi padiglioni, eccetera eccetera. E io direi che una proposta, che era quella che accennavo prima, che ci è diciamo molto a portata di mano, è proprio questa anche dei processi, nel senso che per esempio il 19 settembre c'è la seconda udienza nel bunker contro chi è accusato delle rivolte a Rebibbia, insomma si stanno mettendo in campo un po' di iniziative per attirare l'attenzione prima di quella data, e magari anche questa può essere una richiesta molto forte, come accennavo prima, non si protestano le persone non ci processano, cioè la gente qua fuori, oltre a stare appunto sotto questa dittatura sanitaria, diciamo così, gestita in questo modo allucinante, ha beccato dei ristori, no? Pochi spicci, chi più chi meno ha beccato dei ristori. Beh, magari ci sarebbe da, diciamo, in qualche modo, come dicevo prima, restituire a chi per 2 anni e passa, e chissà cosa accadrà a settembre, continua a vivere l'emergenza sanitaria dentro il carcere. Per cui io direi che il minimo sarebbe proprio quello di non condannarli, perché rischiano, come dici tu, con devastazione e saccheggio, rischiano altri belli anni, cioè va da 8 a 15 anni, credo 8-14 anni, per cui non è uno scherzo. Anche quello potrebbe essere un obiettivo da perseguire, e certo bisogna essere tanti e bisogna essere determinati, e insomma bisogna non dimenticare quelle immagini, almeno le immagini a fine agosto, ecco, non so come dire questo.
Grazie mille. Allora ti lasciamo un po'
grazie
in pace.
A voi, come sempre.
Fino
okay.
al prossimo venerdì.
Un abbraccio a tutte e tutti, anche a voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.